Salve ragazzi, eccoci qua con un podcast barra trasmissione un po' improvvisata. Naturalmente abbiamo fatto un po' di fatica con i microfoni, ma ci siamo, anzi ci sono Giovanni, lo monaco, e Alessio Lenzi, i nostri beta tester. Sta arrivando l'aggiornamento, Alessio?
Buonasera a tutti, intanto dovrebbe arrivare. Noi stiamo registrando, oggi è il 18 di settembre, sono quasi le 7 e dovrebbe arrivare fra poco l'aggiornamento, per cui non mancherà moltissimo, però noi con i nostri potenti mezzi già in questo podcast dovremo sentire un po' di quelle che sono le tante novità che ci avete chiesto vista in questi giorni e che iOS 7 non mancherà sicuramente di avere.
Ben trovati anche da parte mia, da Giovanni Lo Monaco, e adesso, come dicevano bene loro, cominceremo questo piccolo viaggio all'interno di iOS 7, in procinto di essere rilasciato per tutti, però in realtà, come si faceva intendere, già su un paio di macchine che abbiamo qui a disposizione, riusciamo a farvi ascoltare, non dico in anteprima, ma insomma più o meno in tempo reale, quelle che sono appunto le novità di iOS 7, ma soprattutto, ovviamente, trattandosi di Universal Access, relativamente alle funzioni, alle nuove caratteristiche di VoiceOver.
Io comincerei, se Rossi non ti dispiace, io comincerei nel dire una cosa fondamentale, che sarebbe, per chi non ha mai fatto una cosa del genere e abbiamo visto che ce ne sono, come si fa a effettuare l'aggiornamento? Che credo sia la prima di cominciare, sia la prima cosa che andrebbe detta, insomma.
In assoluto. Ti fai guidare da Giovanni, io rimango e rappresento gli utenti medio-bassi, quindi...
Sarà la classica massaia che ama spesso interpretare, no? In procinto di cimentarsi per la prima volta con l'aggiornamento del suo mega dispositivo Apple.
Ok.
Allora Alessio, quindi dicevi come ci prepariamo all'aggiornamento?
Allora, intanto è doveroso per tutti coloro che desiderano aggiornare farsi un backup, cioè un salvataggio di tutte le impostazioni. Backup lo si può fare su iCloud o lo si può fare attraverso iTunes. Io consiglio di farlo attraverso iCloud perché non si sa mai, è online, ci sono salvataggi continui, si serve della Apple, quindi si rischia anche di non perdere niente e tutte le applicazioni poi ce le ritroveremo. Non servirà, perché io ho fatto diversi aggiornamenti, non mi è mai successo niente. Ed erano aggiornamenti. Addirittura ci sono stati dei momenti in cui non potevo nemmeno mettere il PIN, cioè erano aggiornamenti, ci sono stati anche dei brutti momenti in queste, ci sono state fatte 7 beta, più o 6 adesso non mi ricordo bene, più la versione Golden Master che è la versione praticamente definitiva, e ci sono stati diversi blackout, ma posso dire che il mio telefono è sempre rimasto integro e l'ho sempre potuto utilizzare.
A parte che sottoscrivere il programma di beta tester ha un costo, ma peraltro non è sempre un privilegio, perché come accennavi Alessio ci sono alcuni momenti in cui no, decisamente non si può essere certi di riuscire a usare il proprio iPhone, quindi però c'è il gusto di farlo, c'è il piacere, quindi.
No, ma infatti io volevo proprio farvi fare questa domanda più avanti, volevo chiedervi se vi ha dato filo da torcere, insomma, questo nuovo sistema operativo.
Ma forse a lui più che a me, perché io non ho testato su iPad, ma lui ha testato su iPad e ci sono stati dei momenti anche lì abbastanza, non dico brutti, ma
comunque... No, intanto io mi sono fatto leggermente più furbo, io ho cominciato a testare dalla terza
esatto.
E in ogni caso fino all'ultima, prima della Golden Master, effettivamente c'erano parecchi problemi, crash, riavvii. Improvvisi erano più o meno all'ordine del giorno, e invece così quest'ultima versione, che molto probabilmente rimane la definitiva, come spesso accade dopo la pubblicazione della Golden Master, si è rivelata discretamente stabile. E poi, come spesso succede, dopo la versione ufficiale, la prima versione ufficiale di un nuovo firmware, in genere non passano molte settimane prima che vengano rilasciate delle correzioni che stabilizzano ulteriormente tutto il sistema. Ma direi di andare al dunque, perché probabilmente sentivo qualche sbadiglio intorno, insomma, di gente che già comincia ad annoiarsi, ad ascoltarsi, perché ha bisogno di sentire la prima novità, sempre che già non conoscano come l'effetto che fa ascoltarla, no? La novità che è più evidente rispetto al nostro sistema operativo.
Sì, anche se dobbiamo finire il discorso sull'aggiornamento, secondo me che è basilare.
Era parso,
giusto l'ultima, esatto, l'ultima cosa. Una volta per fare il backup sui cloud è molto semplice, da impostazioni, a parte che se avete tutto sistemato, ogni volta che lo collegate alla corrente e mettete sotto wifi lo fa da solo. Però in ogni caso, per essere sicuri, impostazioni, iCloud, archivio backup, eseguo il backup adesso.
Quindi un pulsantino per forzare il backup senza attendere che sia lui a decidere se valga la pena o no.
O no di farlo. Per poi l'aggiornamento si può fare in due modi, sia da iTunes collegandolo al PC che direttamente dal telefonino. Quest'ultima funzione direttamente dal telefonino funziona solo se abbiamo precedentemente installato una versione di iOS dalla 5 in avanti.
Okay.
Avete ancora, e ce ne sono tanti, versioni 4 e dalla 4 alla 5, questa funzione non c'è e occorre farlo direttamente solo da iTunes.
Naturalmente non sono neanche lì pronti per installarlo, nel senso che sono tenuti quella versione lì di iOS, men che meno sono disposti ad accettare i rischi di questa nuova.
Infatti, e comunque da telefono è anche più facile perché c'è da scaricare anche meno, perché solo per iPhone 4S pesa quasi 1,2 GB, quindi da computer la farebbe scaricare tutta, basta andare in impostazioni.
Qualcuno l'aveva scritta questa cosa sulla nostra mail,
mi ricordo.
Una caso.
Impostazioni, generali, aggiornamento software, lui ci penserà un attimo, vi dirà che c'è una nuova versione, c'è un pulsantino scarica e installa e poi data cena perché c'è tutto il tempo. Fa tutto lui, si riavvia, a seconda della macchina, del modello di telefono, tanto ci vuole un tempo X indefinibile perché a seconda della rete, della velocità della banda, per
perfetto. Okay.
Questo può metterci da 5 minuti a scaricarlo come ci può mettere mezz'ora, questo purtroppo non sappiamo, a seconda di quanta gente c'è e il traffico della banda. Dopo l'installazione lui si riavvia e ci vorrà circa 5-10 minuti, non vi spaventate perché dopo un po' ricomincia a parlare.
E soprattutto non se tarda più di quello che vi attendete, non state lì a pigiare tasti, qualsiasi cosa.
Contate fino a 10, insomma.
No, di più, anche
no, ci sono due consigli da poter dare ai ragazzi. Per questo. Allora, uno è quello di collegare il dispositivo alla corrente, per cui quando si riavvia vibra, allora vi accorgete che automaticamente è già aggiornato, cioè sta riavviandosi. Altrimenti, se proprio non lo volete collegare alla corrente perché avete la batteria al massimo, anche se consiglio sempre di farlo, dopo un po' che vedete che sta zitto, provate a muovere la levetta del se si tratta di iPhone, provate a muovere la levetta per mettere il telefono in silenzioso. Se si è riavviato il telefonino vibra.
Quindi è fatto per tutti di mestiere.
Sì. Ecco, detto questo, cosa vi ritrovate una volta che si è acceso che si è riavviato e l'aggiornamento parte? Mi trovate questa novità qua.
19.
E manco a farla apposta, sono proprio le 19.
Ok.
Potrebbero aver aperto le gabbie più o meno.
Posso aggiornare.
Potrebbero aver aperto le gabbie. Ci dispiace ragazzi di non aver fatto la diretta, ma purtroppo quest'anno è andata così. Prossimo anno magari.
19.
Vabbè, adesso io vi sblocco la schermata.
Alessio, solo una domanda. Quindi quando lui scarica, poi aggiorna il sistema, non c'è da impostare niente, riparte subito con la schermata dell'ora e sblocca?
No, Allora, dipende, io questo ve lo dico perché ho visto vissuto diversi passaggi. Potrebbe chiedere qualcosa, una cosa la chiederà di sicuro, che è quella, che più che una cosa è un consiglio che lui chiede, che è quello di impostare un codice di blocco.
Ok.
Perché come molti sapranno è possibile impostare un codice di blocco, per cui ogni volta che si schiaccia il tasto per risvegliare l'iPhone, lui chiede questo codice per sbloccarlo. Okay. È altamente consigliabile, però è a vostro... una volta la discrezione farlo, lui lo consiglia, c'è un punto, propone di farlo, se non lo vuol fare va avanti, poi richiede, a volte richiede l'ID Apple per la conferma
del iCloud
e poche altre cose, non è che chieda molto. Comunque, se avevamo attivato VoiceOver prima di fare l'aggiornamento, VoiceOver attivato resta, per cui tutto è assolutamente fattibile.
È trasparente al blind user.
Va bene, sono le 7 e lui sta per andare a cena, quindi capisco perché parla così. Ok.
Allora, non c'è più la Silvia, come si fa?
Non c'è più la Silvia.
Riusciremo a sopravvivere?
Io vi faccio sentire un po' la schermata home principale come scorre. Chiaro, io ho un po' personalizzata, però è così.
Messaggi, calendario, fotocamera, immagini, mappe, meteo, video. Note, promemoria, orologio, YouTube, Game Center, due nuovi elementi, edicola, iTunes Store, App Store, 7 aggiornamenti disponibili.
Intanto c'è già una novità, abbastanza eclatante, che i badge, cioè quelle indicazioni che a volte si trovano sulle icone che vi danno l'idea di cosa ci sia ancora da leggere. Prima diceva semplicemente per ogni cosa 5 elementi, 4 elementi, per esempio, adesso la contestualizza, per esempio in App Store dice 7 aggiornamenti disponibili, se la guardiamo su mail dice per esempio, che ne so, 4 messaggi da leggere,
okay.
Oppure su messaggi dice un messaggio da leggere, cioè il badge è contestualizzato, per esempio su promemoria vi dirà due attività da svolgere nella giornata, una cosa del genere. Comunque
sì, direi che mediamente lo si vedrà dal centro notifiche, centro notifiche in altre situazioni sono state un pochino più rese un po' più amichevoli e confidenziali, insomma, alcune informazioni di sistema, di stato, insomma.
Un'altra cosa che si perde è il suono di sblocco. Quando si vi faccio risentire. Mentre il suono di blocco è rimasto uguale, anzi è cambiato solo un po' perché è un po' più profondo, c'è una piccola eco, se io sblocco, non fa più il clack, questo l'abbiamo perso, non mi chiedete perché non lo so, però...
Non te lo chiedo perché in realtà non ci avrei fatto caso.
infatti.
No, questo poteva tornare molto utile se a volte il VoiceOver perde la voce, ma io vi posso garantire che in iOS 7 non mi è mai capitato che il VoiceOver perda la voce. Sì. Questo è già un...
È una delle ragioni sicuramente per cui è stata cambiata la licenza, perché come molti di noi sappiamo, spessissimo chiudendo un'applicazione la Silvietta doveva un minimo rinvenire, no?
La si perdeva
e poi per 5-10 secondi bisognava attendere che ritornasse a parlare, venisse ricaricato il modulo di sintesi vocale, insomma. Comunque, entriamo un po' più nel vivo della questione, appurata che non abbiamo più la Silvia, ma l'Alice come voce predefinita, unica per essere utilizzata, quantomeno al momento, adesso poi vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà, non abbiamo più la Silvia, ma l'Alice come voce d'output vocale per VoiceOver qui in Italia.
Ma una domanda, scusate ragazzi, quindi Alice viene solo in versione HQ o c'è anche una versione compatta? Ci sono delle impostazioni particolari da settare o viene già di default abbastanza benino così? Ecco.
No, allora non viene di default in versione HQ, viene in versione compatta che se vuoi te la faccio sentire.
No, grazie.
Perché, ecco, se questi asci stabili in versione compatta proprio non si può ascoltare. Ma a parte questo c'è una novità.
Okay.
Che adesso possiamo deciderlo noi e andarlo a scaricare da noi e vedere subito quando si scarica. Rispetto a prima, che bisognava aspettare e collegarla alla corrente, ma poi andava, ma poi non andava.
Era un processo decisamente poco controllabile dall'utente,
esatto,
quasi
adesso
lasciato al caso, cioè
esatto,
quello che la rete.
E non solo, le possiamo scaricare le voci HQ anche per altre lingue. Cioè possiamo decidere di avere altre lingue, come è sempre stato, ma adesso ancora di più, e ogni lingua possiamo addirittura personalizzarne la voce, quindi prenderla in HQ o a qualità normale, e addirittura cambiare la velocità per ogni voce. Per cui si può anche fare questo discorso qua. Come si fa? Vi faccio vedere. Si va in impostazioni.
Dopo l'aggiornamento questa è una cosa da fare, andare
sì,
a scaricare.
Io direi di sì, io direi che è la prima cosa da fare. Allora.
Assolutamente da aspettare una rete libera, perché presumo
esatto
sia abbastanza.
E soprattutto per un pochino alleviarsi lo shock della lice
compatta. Comunque se non fate niente dovrebbe arrivare anche da sola, però visto che si può fare.
No, dovrebbe arrivare da sola.
Impostazioni. Adesso poi vi faccio vedere una novità strada facendo che
okay
vi piacerà sicuramente.
Allora, generali.
Andiamo in generali.
Generali, impostazioni, pulsante indietro.
In generali l'accessibilità prima era veramente alla fine.
Adesso
non più. Adesso Apple l'ha messa più in evidenza.
Pulsante subito sulla prima schermata.
Pulsante, ricerca podrai, dimensione testo, pulsante.
Un'altra novità è quella della dimensione del testo che si può regolare indifferentemente, questo per gli ipovedenti, per gli ipovedenti magari non troppo gravi, indipendentemente che il mouse, che lo zoom sia attivo, che VoiceOver sia attivo, questo si può regolare.
Controllare quindi i particolari strumenti
esatto, l'accessibilità, questo per tutti.
Questo per tutti, sì.
Allora, era nel menu accessibilità, l'hanno tirato lì sotto mano, bello.
Sì, sì,
comunque
sì,
rimangono anche sotto il menu okay accessibilità, tutta una
con cose in più. Comunque esatto, andiamo avanti e non ci sennò.
Sì, sì.
Accessibilità, pulsante.
Ah, ok, vedete che accessibilità è proprio qua.
Bellissimo, bellissimo.
Entra.
Accessibilità. Generali, pulsante indietro.
Andiamo in VoiceOver.
Accessibilità, list, intercept VoiceOver, attivo.
Andiamo qua,
VoiceOver.
Poi.
Accessibilità, esercizi VoiceOver.
Vado un po' avanti.
L'esercizio.
No, no, non sono subito, ho messo il dito indietro per non fare tutta la trafila. Perché
leggi suggerimenti, usa modifica tono, utilizza effetti sonori, usa voce compatta, disattivato. Utilizza il
tono. Vabbè, siamo qua, ormai ve la faccio sentire.
Vai.
Attivo. Utilizza effetti sonori. Attivo. Usa voce compatta. Attivo.
È tutto diverso.
Disattivato.
Adesso è meglio.
Utilizza pure modificatore. Degli suggerimenti. Utilizza drive.
Sì, è proprio diversa la qualità del campione audio.
Lingue e dialetti. Abbiamo un tasto nuovo. Non si chiama più rotore lingue, ma si chiama lingue e dialetti.
Mm-hmm.
Lo premiamo.
Lingue e dialetti. Voi dove? Pulsante indietro. Lingue e dialetti. Modifica. Pulsante. Rotore lingue. Intestazione. Italiano. Altre info. Italiano.
Ok, ok.
Qui abbiamo un pulsantino in più, che è altre info. Lo premiamo.
Italiano. Indietro. Pulsante indietro. Italiano. Qualità voce. Intestazione. Qualità avanzata. Attivo.
Per default all'inizio sarà disattiva. Noi l'attiveremo e ci farà scaricare la voce che è, per la precisione,
la voce qualità avanzata sta usando 188 MB, intestazione.
188 MB, per esempio.
Velocità voce, intestazione.
Come vedete c'è
50%
l'impostazione della velocità voce anche qua.
Indietro, pulsante indietro.
Per esempio, io voglio, per esempio, avere la voce di alta qualità per l'inglese.
Lingue e dialetti, modifica, rotore lingue, intestazione, italiano, altre info. English.
Altre info.
English.
Ma
dovrebbe essere
la qualità voce. Intestazione. Qualità avanzata. Attivo. La voce qualità avanzata sta usando 271 MB. Intestazione.
Anche più grande.
Modifica indietro. Pulsante.
Se io voglio aggiungere altre lingue qua, ho il tasto modifica e mi fa installare tutte le altre.
Okay. Quindi bisogna attivare usa voce, voce compatta e poi andare nella nuova voce lingue dialetti,
esatto.
Italiano, info pulsante e poi attivare usa voce alta qualità, è sì. Un switch da attivare, ok, va bene.
E a quel punto si riesce a controllare attraverso un'apposita casella, una barra di progressione, anche il download.
Esattamente, la prima volta che la si attiva, se siamo collegati a una wifi, anzi se non siamo collegati fa avverte.
Non siamo neanche in grado di farlo.
No, infatti.
Sì, aggiungo un altro requisito, ragazzi, se siete ancora in serie, aspettate, ci vuole la rete.
O avete la wifi in albergo, va bene, ma altrimenti...
Allora, che è già ora di cena, ecco cosa dico.
Allora, un'altra funzione carina che c'è in VoiceOver, forse qualcuno molto più attento l'avrà ascoltata prima mentre cliccavo fra le varie impostazioni, vi è sempre nella schermata di VoiceOver la possibilità di attivare o disattivare i suoni di VoiceOver.
Okay.
Prima, per disattivare i suoni di VoiceOver, dovevi mettere il telefonino in silenzioso. Adesso l'impostazione è indipendente. Per cui...
Peraltro, questa impostazione, come tantissime altre, possono essere inserite nel rotore e al volo, senza tornare in questa schermata delle impostazioni, si potrà appunto attraverso il rotore attivare e disattivare i suoni senza essere costretti, come diceva Alessio, a mettere in silenzioso tutte le funzioni del telefono.
Sì, ed è molto comodo perché a volte magari ti serve la suoneria, ma non vuoi i suoni di VoiceOver perché magari è più facile, per esempio, secondo me a volte senza suoni è anche più reattivo, non so, magari è una mia idea.
Sicuramente il suono tra un messaggio e l'altro, come dire, interviene anche con una frazione di pausa, di tempo in più, insomma, quindi può essere sicuramente utile, ma lo è quando in alcune applicazioni, adesso mi viene in mente Evolvo, cambiare pagina genera una serie di beep, escluderli potrebbe anche rendere l'ascolto del testo un pochino più fluido, insomma.
Ok.
Altra novità, ci sono delle novità nelle applicazioni di sistema, ma io non, per esempio il calendario è un po' diverso, per esempio i promemoria sono un po' diversi, ma io mi concentrerei più adesso sul sistema.
Direi che su singole applicazioni possiamo rimandare tutto quanto ad un altro
assolutamente
tipo
sì.
Questo, insomma, in momenti così che, più specifici.
Così siete obbligati a fare anche dei podcast, che da tanto che non li sentite.
Sì. Altra cosa, allora, perché? Ok, basta. Aveva deciso di prendere iniziative personali, intanto lo fa. Alice è così. Allora, altre impostazioni, altre novità di VoiceOver, ce ne sono diverse, non tantissime in realtà, ma ce ne sono diverse. Vediamo come VoiceOver, per esempio, gestisce il nuovo switcher applicazioni.
Perfetto, infatti questa è una delle domande e poi magari ci spiegate anche quello del centro notifiche, perché comunque VoiceOver segue il sistema operativo come al solito, novità in particolare non ci sono, ma va a braccetto con quelle che sono novità del sistema operativo.
Novità comunque...
Ce n'è anche qualcuna specifica di VoiceOver, qualche utility, facility, chiamiamolo come vogliamo.
Copriamo comunque in avanti perché comunque sono molte migliorie e molte correzioni. Allora, vediamo il discorso dello switcher. Intanto questa è già una cosa che vi verrà evidente. È cambiato lo switcher dal punto di vista visivo. In pratica adesso si vedono dei riquadri con le app in miniatura, si vedono proprio le piccole finestre delle app con quello che sta succedendo sull'app. A noi non ci interessa questo in particolare, però in ogni caso capiremo delle cose in più. Adesso entro nello switcher e vi faccio sentire.
Quindi lo switcher lo attivi sempre con il doppio home?
Sempre con il doppio home.
Sull'iPhone, per chi sull'iPhone fosse interessato a sapere come in alternativa è possibile sull'iPad, si usano 4 dita dal basso verso l'alto, essendo sulla schermata.
E anche se uno compra una domanda stupidissima da casalinga, se si prende il nuovo 5S, no? Con quel coso lì sul tasto home, cosa succede? Cioè, funziona sempre come tasto home?
Sì.
Sì.
Non ci abbiamo messo le mani, ma se deve tenere proprio che il tasto home mantiene la sua funzione, piuttosto c'è in aggiunta quella della Touch ID.
Okay.
Stiamo imparando a conoscere, di cui abbiamo già detto parecchio.
Okay.
Ecco,
esatto.
Intanto parte da home, per cui dando il doppio tap si ritorna sulla home. Io sì, come faccio a sentire una bella cosa?
Nel senso che il pulsantino che era etichettato ignora switch l'applicazione, adesso
allora,
è più correttamente etichettato come home,
esatto.
E cliccando lì ovviamente si ritorna sulla scrivania.
Ve lo faccio risentire perché prima magari stavamo parlando.
Messaggi.
Adesso doppio home.
Switch applicazioni.
E infatti.
Okay.
Sì. Adesso okay. Faccio il normale flick verso destra.
Impostazioni. Esecuzione.
Oh, vedete
questa parolina magica. Allora, perché come voi tutti certamente vi chiederete, ma tutte le app che stanno sul task switch, sull'app switch.
Una delle domande più gettonate.
Esatto, ma sono tutte in esecuzione. Alcune sì, alcune no. Alcune rimangono effettivamente in esecuzione anche per un po' e magari poi non lo sono più. Altre invece proprio rimangono lì e non sono in esecuzione, quindi possono anche teoricamente rimanere lì in eterno che non vi prendono nessuna risorsa di sistema.
E comunque adesso veniamo rassicurati da un apposito messaggio.
Esatto.
Quindi se non c'è l'indicazione in esecuzione, direi che possiamo toglierla l'applicazione l'iconcina dallo switcher o lasciarla, ma nella sostanza possiamo essere certi che non sta eseguendo nessuna operazione,
attività.
Non sta impegnando, esatto, bravissima attività, non sta impegnando risorse del dispositivo.
Io adesso ho due possibilità, anzi tre. Posso con un doppio tap l'attivo, come adesso succede di solito.
Quindi l'attivi e la rendi in primo piano.
E la rendo in primo piano.
Okay.
E invece
okay.
Faccio flick verso l'alto o verso il basso con un dito.
Anche qui è stata adottato una tecnica introdotta sugli elementi di un elenco già dalla versione dell'iOS dalla
Safari.
No, ma è questo il flip, che è quello che noi cancelliamo i messaggi.
Sì, bravissima, sì.
Aspetta, okay. Però aspetta. Io posso
attivare elemento, azione di default.
Oppure
chiudi impostazioni.
Me la fa chiudere. Io premo doppio tasto e me la chiude.
Okay.
Messaggi. Esecuzione.
Se io continuo ad andare doppio tap, mi chiude anche questa, perché mi sono commutato su chiudi. Se io per doverla attivare dovrei rifliccare ancora.
Attivi elemento, azione di default.
E a questo punto me l'attiverebbe.
Come impostazione corrente di questa cosa, di un elenco contestuale rimane l'ultima impostazione.
Allora, amici, quando diciamo il flick, è il solito flick con un dito dall'alto verso il basso, quindi posizioniamo il cursore sull'applicazione incriminata, facciamo il flick che conosciamo da 5 anni dall'alto verso il basso e parte questo menu che ci permette attivare o chiudere l'applicazione.
Associate sì. All'elemento.
Okay, c'è una terza
quindi,
via.
Ok?
C'è una terza via.
Mm-hmm.
Sì.
Si prendono tre dita, si spostano dal basso verso l'alto.
Quindi indipendentemente dall'impostazione di questo menu estrazione.
Esatto. Si fa così.
Vero tasto. Esecuzione. Chiudo vero tasto.
Quindi tre dita dal basso verso l'alto.
Tre dita dal basso verso l'alto chiude automaticamente l'elemento, qualsiasi sia l'impostazione del flick singolo.
Quindi quando tu dici tre dita congiunte, come facevamo per tirar giù
per spostarsi di pagina in pagina?
Ah,
Le classi di critica verso l'alto che permettono di aprire, per esempio, il centro notifiche.
Ok.
Critica verso l'alto, indifferentemente, perché è per i vedenti anche questo gesto qua, a quanto so.
Bello.
Il vedente dovrebbe essere solo con un dito.
Mi pare.
Dovrebbe essere solo con un dito. E pare, diciamo, di improvvisarsi tali al volo.
No,
quindi.
E pare che si vede proprio l'applicazione che se ne va.
Sì, si rimpicciolisce.
Si rimpicciolisce, è un
sparisce.
Per farvi capire, ancora un attimo una cosa sul Switcher.
Calendario, mercoledì 18 settembre.
Non ha detto niente, il che vuol dire che il calendario non è in esecuzione.
Che li continua, come è sempre accaduto dentro lo Switcher, fino a quando la togliamo via. Rimane lì, lo possiamo appunto aprire senza andare a cercare su una delle schermate della home, però siamo certi che non è in esecuzione, quindi non impegna nessuna risorsa.
Infatti, adesso usciamo dal Switcher.
Per lo Switcher può bastare.
Sì.
Bellissimo. Lassù, sul centro di notifiche. Centro notifiche, che dici?
Allora, vi faccio vedere il centro notifiche. Vale. Sì, è un po' diverso perché ha cambiato un po' il discorso di sistema, ma io farei vedere un'altra cosa, che secondo me ora lasciamo in fondo. Ma non
no, io sono...
Sembra il mio
figlio. È curioso, perché quest'anno si è fatta mancare la beta tester.
Mai, è fatto.
No, però sarebbe... Ma sì, va, facciamola adesso.
Sì.
Allora, c'è una cosetta nuova. Allora, si prende la barra di stato. Si danno tre dita verso l'alto.
Dove verso l'alto, scusa?
Sulla barra di stato. Allora, ricorda prima, no, e c'è ancora. Si va sulla barra di stato, si sposta tre dita verso il basso e si apre il centro notifica.
Ok, ma lì non c'è più
che avendo focalizzato una delle iconcine della
barra di stato,
con le tre dita le possono far partire da qualsiasi altro punto della home,
okay. No? Allora, amici, ve lo spiego io così. Cioè, mettete il dito sulla barra di stato dove sta la batteria, poi tranquillamente con tre dita a questo punto spingiamo sempre verso l'auto. Quindi
sì, deve necessariamente partire dalla barra di stato, perché altrimenti lì l'iPhone sarebbe già finito.
È un po' un problema. Allora, e qui si introduce una nuova cosa che si chiama centro di controllo.
Ok.
Voglio, così, queste sono cose che per chi conosce il mondo Android sono già presenti da mo', ma io, cioè,
dopo che hai detto questo io vado a provare se mi si aggiorna il mio, scusate. Ma
anche io già stavo.
Allora, questa cosa qua è fatta veramente bene, perché permette di attivare e disattivare al volo tutta una serie di cose. E non solo, permette di avere anche a portata di mano certe applicazioni che si usano e che si possono usare di frequente. Ve lo faccio sentire, sempre col solito flick.
Se una qualsiasi applicazione anche di terzi parti?
No, per il momento no. Per il momento okay. Apple ha selezionato quelle che secondo lei sono le situazioni, perché non le definirei neanche tante applicazioni, ma situazioni. Molto più usate e sono qui subito sul control center. Allora si parte da
uso in aereo, disattivato.
Qui possiamo disattivare e disattivare al volo l'uso in aereo del telefono.
Attivo.
Il wifi subito, questo vale sia dalla schermata home, dalla schermata di blocco che dalla schermata di una qualsiasi applicazione. Ovunque.
Quindi... eseguendo il gesto si apre sempre una sorta di tendina che contiene
questi interruttori, ma non solo.
Okay.
Poi abbiamo
Bluetooth disattivato.
Possiamo attivare e disattivare il Bluetooth.
Non disturbare, attivo.
Adesso il non disturbare adesso l'ho attivato perché sennò comunque si può disattivare al volo, come vedete.
Blocca orientamento.
Il famoso blocco orientamento che tutti si chiedevano dov'è, dove non è, che dovevi prima aprire lo switcher, poi andare tre dita a destra.
Sicuramente è ben nascosto, insomma. Quindi.
Adesso è qua, e non è più dove era prima, adesso è solo qui.
Ok.
E si fa al volo, tranquillamente. E così rimane. Tutto ciò che è qui sullo switcher, sul centro di controllo, rimane, cioè anche se spegniamo l'iPhone rimane così com'è, quindi sono impostazioni fisse queste.
Sì, non sono personalizzabili.
Regolabili.
No. Poi abbiamo, scusate.
Ho uno scoop.
Vai.
Posso, nel senso che può essere utile, oltre ad avermi regalato un po' di malinconia, ho provato effettivamente l'aggiornamento, è già disponibile, adesso che sono le 19:10, 15, non so bene, è disponibile, però il mio dispositivo è privo dello spazio sufficiente per aggiornare, perché mi dice che sull'iPhone 5, è probabile che sul 4S piuttosto che su altri dispositivi possa essere richiesto uno spazio diverso, ma sul mio chiede che siano liberi perché venga scaricato, quindi memorizzato il pacco, poi decompresso e installato, mi chiede 3,1 GB di spazio libero. Quindi non riesco a farlo partire perché ero rimasto con 200-300 mega. L'informazione può essere utile.
Togli il videoporno che c'hai, dai.
Esatto, adesso mi toccherà far questo.
Sì. Allora, andando ancora avanti sul nostro bel centro notifiche, abbiamo...
Luminosità, 0%.
Possiamo regolare al volo la luminosità da qua. La luminosità dello schermo. A volte a noi per risparmiare batteria può anche servire, invece di andare a impostazioni, lumino fondo, si fa da qui, si può fare da qui, senza problemi. Poi abbiamo
posizione traccia, 0 secondi, B, 0 secondi.
Se abbiamo un brano in esecuzione possiamo vedere a che punto sta il nostro brano, perché abbiamo anche poi
traccia precedente, pulsante, riproduci, pulsante, traccia
Hanno ripulito tutto, c'è tutta la roba che stava nel
brano completo.
Esatto,
qui possiamo, dello
per esempio, mi viene in mente una app come Radio Rai, che è difficile da gestire perché i tasti non sono ben precisati, per cambiare canale, tu accendi Radio Rai, apri il centro di controllo e qui hai tutti i tastini che ti servono, già pronti per l'uso. Poi abbiamo
volume, 75%, regolare.
Si può regolare il volume master dell'ascolto.
Media play. Pulsante.
Per chi ha dei dispositivi che lo consentono, si può attivare l'AirPlay generale a tutto l'impianto, quindi se avete delle casse che questo tasto non si vede se non avete in casa dispositivi che lo, alla rete alla quale siete collegati i dispositivi che consentono questo, per cui non vi spaventate se non c'è.
Non è guarda.
Pulsante. Pulsante.
Avete capito bene?
No.
La torcia.
Pulsante.
Torcia.
La torcia è un'app che prima era di terze parti, ma credo ci sia ancora. Questa adesso è una funzione nativa dell'iPhone, cioè si accende il flash e fa la torcia. A noi magari può anche non servire, però se a volte c'è anche con qualcuno e serve una torcia, possiamo.
Allora, parla di te, non parlare per il popolo
può servire.
A lei è capitato di cercare l'applicazione torcia per cambiare la gomma della macchina da maritino? Insomma,
vabbè, capita, ragazzi. Poi abbiamo.
Pazzesco. Questo va su tutti gli iPhone da 4 in su, quindi.
Basta che abbia una fotocamera con flash.
Esatto. Anche se su in su c'è una cosa in meno. Qui, che su in su c'è, adesso poi vi dico.
Orologio, pulsante.
Possiamo qui accedere subito all'orologio, quindi mettere la sveglia al volo da qualunque posto siamo.
Calcolatrice, pulsante.
Siamo al ristorante, a volte a me ci vuole un po' per trovare la calcolatrice, spesso è imprattata nelle utility, che è nella seconda pagina, che invece qua, è già qua e si può usare.
Fotocamera, pulsante.
Si può anche accedere alla fotocamera. E qui manca un tasto, che invece, che invece sull'iPod Touch 5 o sull'iPhone 5 esiste, che si chiama AirDrop, che serve per scambiarsi file o, non ho avuto modo mai di provarlo, però per scambiarsi informazioni, file direttamente, come si faceva un tempo con i Nokia via Bluetooth. basta essere connessi alla stessa rete?
Ma non necessariamente, cioè nel senso che non occorre essere connessi allo stesso network domestico, okay, per esempio, anche tramite 3G, credo che faccia fede soltanto essere iscritti con il proprio Apple ID, un po' come accade per chi si venga
le foto,
sì, la iMessage piuttosto che FaceTime, essendo registrati si riesce a scambiarsi questi file con un dispositivo analogo, quindi con un altro iPhone dal 5 in poi, scambiarsi appunto, come diceva Alessio, documenti di diversa natura. Onestamente non so se si riesce a trasferire oltre alle foto o file anche musica, temo di no, però su questo approfondiremo nei prossimi giorni.
I file di terzi parti, cioè per esempio il file cube, cioè l'applicazione di terzi parti deve supportare un po' come era AirPlay, insomma, che io creo un text edit per esempio e lo trasferisco tramite questa funzione, sarebbe interessante da capire.
Bisogna sì che oltre che le applicazioni Apple siano le singole app che possono sfruttare questa caratteristica.
Ma si parla così, però essendo che è stato collocato sul centro di controllo, molto probabilmente in generale, però purtroppo io ho un dispositivo che ce l'ha, ma non ho la controparte.
Per provarlo bisogna averne due.
Ci vuole la controparte, per cui non
è capitato a me.
Sì, e quindi confermate
anche con me, peraltro.
Infatti quella era la mia domanda.
Sì, solo che su Mac è un po' difficile da gestire e quindi non ho sinceramente non ho approfondito il discorso dell'AirDrop al momento, ma comunque, come abbiamo detto peraltro, possiamo fare anche un podcast a parte quando avremo elementi più, scusateci anzi della vaga situazione di precarietà di questa trasmissione,
ma
non ci siamo preparati, quindi
siamo una cosa di terra, perché all'inizio si era detto che soprattutto dovevamo preoccuparsi delle funzioni di voiceover,
esatto, è... poi il resto lo vedete, questo è giusto per farvi avere un piccolo assaggio e regalarvi qualcosa. A questo punto io vi farei ascoltare come Siri interagisce adesso, perché adesso Siri è cambiato anche questo. Nei confronti di VoiceOver adesso non c'è più l'interazione tu hai detto, io ti rispondo, tu hai fatto,
No.
Anche perché se vuoi vedere bene cosa hai fatto, tocchi lo schermo e comunque lo vedi cosa avevi scritto, se hai dei dubbi, per cui la conversazione,
se senti che non ti risponde esattamente nel senso in cui gli hai richiesto, ti fai venire anche il dubbio che abbia riconosciuto male il tuo parlato.
Allora,
se hanno ascoltato, c'è una spia sulla lista che leggi i nostri messaggi. Va bene,
a questo punto io non oso immaginare cosa mi risponda adesso, ma io gli dico questo: ciao Siri.
Mi stavi cercando per caso?
Non l'avevo mai sentito dire una cosa del genere.
Prova a dirmi grazie. No, grazie, dimmi così.
Sì, che tempo fa adesso a Torino?
I server cominciano a essere incasinati.
Immagino. No, purtroppo vediamo un po'.
La nuova casa di Alessio.
Che tempo fa adesso?
Devo aprire la finestra.
Mi piace, cucino. Non posso ottenere informazioni meteo per giorni già trascorsi.
Perché siamo al crepuscolo.
Che tempo farà domani?
Bravo.
Domani dovrebbe esserci sole. Domani sarà particolarmente bello, con temperature che raggiungeranno 24 gradi e un cielo limpido e terzo.
Che meraviglia!
Come potete ascoltare,
domani a Torino non diluvia, perché sicuramente l'ha fatto anche spesso.
E invece io posso chiedere, che tempo farà domani a Bologna?
Tempesta.
Sarà caldo e soleggiato domani.
Quindi anche io.
Dimmi grazie cara, dillo, vedrai cosa ti risponde. Grazie, grazie cara, sei stata molto brava.
Non chiedi che.
Allora,
pulsante.
Allora, però...
Sobrietà che si addice moltissimo da lì, insomma.
Non è tutto qui, io posso anche fare una cosa di questo tipo. Attiva il Bluetooth.
Perfetto, ho attivato Bluetooth.
Spegni il Bluetooth.
Ok, ho disabilitato Bluetooth.
Comunque sostanzialmente diciamo...
sono quelle cose che, no,
esatto,
che non faceva prima e che sicuramente danno un qualcosa in più anche a Siri, voglio dire, non solo il Bluetooth, puoi anche fare disabilitare il Wi-Fi, ma non lo faccio perché sennò poi in rete non...
non ci andiamo.
No, ma tra l'altro coincide con il fatto che ufficialmente adesso tutti i siti hanno scritto che Siri è fuori beta. Cioè, fa molto non risentire l'eco di quello che dice.
Esatto, per quanto ci riguarda, avendo come utilizzatori non vedenti VoiceOver attivo, diciamo che si viene risparmiata la ripetizione di quello che abbiamo appena dettato e quindi rende la cosa un pochino meno prolissa, meno verbosa
e non solo, adesso puoi parlare con Siri anche molto più amichevole, perché in certi casi... qualora lui ci fosse bisogno di una risposta immediata, lui ti ripropone già il bip subito, si rimette in ascolto, per cui tu gli parli e lui poi ti risponde, cioè diventa quasi un dialogo a tutti gli effetti.
Poi, come probabilmente si è già letto in queste settimane, ovviamente a parte l'attivazione al volo di alcune funzioni del dispositivo stesso, è in grado di cercare su Wikipedia, sono state affinate determinate procedure o ricerche e questo, voglio dire, poi lo scopriremo ognuno per nostro conto, insomma, no? Si può dire.
Ti correggi anche, perché io l'altra sera nel provarlo gli ho chiesto cosa ha fatto l'Italia, lui mi ha risposto immediatamente, l'Italia ha battuto la Repubblica Ceca 2-1, ho usato un'esclamazione un po' forte, che adesso non sto a ripetere, ma...
Non è da pulcino.
Lui mi ha detto, oh, non essere scurrile.
Ecco, appunto. Cioè, fate immaginare del genere.
Esatto.
Allora, parlate sempre, perché in senso che non c'è più, vado a cercare su Google, ma lei si fa la ricerca e ti pronuncia il risultato se trovo uno, tipo se io gli dico cos'è Pirintin Piripam, lei va a farti la ricerca e mi dice Pirintin Piripam è quell'animaletto rosso.
Se gli chiedi qualcosa su Marcello Mastroianni, non trovo niente, voi che cerchi su internet, ma immediatamente accede a Wikipedia e ti propone una scheda relativamente all'attore, insomma, giusto per
esatto. Questo è quanto per Siri, poi ci sono varie funzionalità anche sempre così, e che spero poi arrivi anche in Italia, per esempio quello di fare i calcoli, sperando che ti arrivi.
Abbandoniamo
Siri perché voglio
aspetta,
far vedere.
Aspetta, solo un attimo. Scusa, Alessio, ma questo è bellissimo, cioè, viva Siri, grazie per esistere, ma Giovanni c'era anche...
No, grazie.
Io sono rinata così, ma Giovanni, oltre a questo ci sono state introdotte anche delle novità sulla scrittura? Che tu mi hai tormentato su qualcosina, ho pensato di dirlo più avanti.
Devo pagare in qualche modo il tormento a cui ti avrei sottoposto, se ne può parlare, no?
Sì, perché è una funzione che io ritenevo superflua, ma poi ho visto oggi delle implicazioni diverse.
Sì.
Tra le cose
che possiamo attivare, inserire tra i parametri che possiamo inserire sul rotore, e ovviamente bisognerà andare su impostazioni generali, accessibilità, voiceover, come prima aveva fatto vedere Alessio nel caso della lingua, possiamo inserire sul rotore un nuovo parametro che effettivamente all'inizio, se non lo si conosce, può risultare un pochino criptico, e come mi faceva invece notare giustamente Alessio, in inglese sarebbe stato ben più chiaro ed evidente, insomma un parametro da inserire sul rotore perché si può tornare utile e che viene chiamato scrittura.
In inglese era handwriting.
Quindi scrittura
a mano.
E già lì sarebbe stata più indicativa di quello che ci si poteva attendere. In realtà la prima volta che l'ho attivato senza avere letto nessuna informazione al riguardo, prima di capire quello che stava accadendo sotto le dita, ci ho messo qualche minuto abbondante, insomma. E scrittura, succede che appunto selezionando l'impostazione di scrittura attraverso il rotore, quando abbiamo un campo di editazione attivo, quindi che sia lo spotlight, che sia il campo di inserimento del numero telefonico nel tastierino dell'applicazione telefono o email, messaggio e quant'altro, giriamo il rotore su scrittura e possiamo col nostro ditino, che diventa una penna vera e propria, scrivere in nero, come si dice, come con una penna, le lettere in minuscolo, in maiuscolo, inserire la punteggiatura, cancellare il carattere, con una serie di gesti che si possono adesso anche vedere, e quello che viene riconosciuto dal sistema è inserito sul campo di editazione che in quel momento è attivo, come impariamo dall'apposito messaggio che ci restituisce VoiceOver.
Aspetta, ecco. Tu dici, noi andiamo, ragazzi, in postazioni in generale, questo è il rotore, includiamo scrittura, mi raccomando,
sì.
Parliamo di iPad, hai presente l'iPad? Apro una nota e scrivo, ciao, io sono Rossi, e lui me lo scrive in stampatello.
Scrivendolo. O dobbiamo selezionare con un apposito gesto se scriverlo, se intendiamo scrivere in minuscolo o in maiuscolo, perché il sistema deve essere in grado di capire cosa vuoi scrivere, quindi se scrivere in minuscolo o maiuscolo, numeri o segni di punteggiatura, perché altrimenti può sicuramente incorrere in errori più facilmente se non gli facciamo distinguere le cose, e quel che scriviamo in nero, in modalità consueta, viene inserito dentro il campo di editazione. Ma
io faccio un po' il passo al contrario, però.
Scusate, il cane che sta facendo.
Questa in verità è una cosa sì che mi ha destato un po' di curiosità, che ho provato divertendomi anche meravigliandomene, se volete, però non ho ritenuto di lì a poco come l'utilizzo più utile o preferibile della funzione di scrittura stessa. Non so se era lì che volevi arrivare,
esatto.
E non, anche te non ritieni che rivoluzionerà il modo, ci renderà molto più veloci nell'inserire il testo? Questo direi di no, anche se possono esserci casi in cui qualcuno probabilmente potrà fare meglio che con la tastiera touch solita che abbiamo usato finora, potrebbe anche accadere.
Anzi, sull'iPad magari rende pure bene, ma
può darsi, sì.
Per esempio, poi è anche intelligente perché se per esempio abbiamo il campo del codice di sblocco, automaticamente se tu hai la scrittura verificata ti fai i numeri.
Per digitare un numero ritengo anch'io possa essere molto più comodo.
L'hanno fatto anche bene, perché la funzione per cui secondo me è vincente.
Sì, quella decisamente. Adesso non riusciamo a farne meno.
Esatto.
Mi facilita la vita da così.
Allora,
così.
Se noi andiamo, faccio vedere, vediamo se avere il tipo
19:44.
Guarda, ho acceso anche la mia.
Allora, fai tu, Gio?
No, adesso intanto
19:40 mercoledì di sblocca. Pulsante blocca.
Il mio sistema,
ok.
Vai.
Allora, io mi posiziono su scrittura perché l'ho precedentemente attivata.
Lingua. Suoni, intestazioni, contestazioni, parole,
scrittura, minuscole.
Ecco, intanto diciamo questo, che non appena si attiva col rotore questa funzione di scrittura manuale, immediatamente VoiceOver si pronuncia la modalità attiva, nel mio caso ha detto minuscola, non ho sentito la sua
minuscola.
Ecco,
minuscola.
Ecco, cominciamo col dire che una volta attivata, con tre dita dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, e adesso ce lo fa sentire, cambiamo questo tipo di impostazione, quindi tre dita dall'alto verso il basso e basso alto.
agli ordini.
Maiuscole.
Ecco.
Punteggiatura. Minuscole.
Quindi le tre. No, sono quattro, scusa.
Sì, perché ci sono anche, c'è anche la punteggiatura.
Punteggiatura, numeri, minuscole e maiuscole. Quindi impostiamo qual è il tipo di carattere che, il carattere che vogliamo inserire e dopodiché col nostro ditino ci andiamo a scrivere.
Facciamo maiuscole.
Un attimo da una linea.
Ok, perché io con lo stampatello mi trovo meglio.
Sì, anche io. Comunque è consigliabile le prime prove di farle in maiuscole, sembra poi, più facile.
Poi Rossi, ecco, una cosa veramente importante questa, è giusto rifletterci, bisogna conoscere l'alfabeto. E non è una cosa, non è una cosa scontata, perché magari chi è cieco dalla nascita e conosce solo il braille, magari potrebbe anche non conoscere la scrittura. Infatti ho letto un articolo precedente di Geoff de Leoncourt di Max e Silvia, okay, che dice questa funzionalità dice potrebbe anche servire da stimolo a chi non.
Appunto, infatti avevo pensato proprio a questo che ha detto. Finalmente abbiamo, cioè, pensa, questa cosa qua esisteva già in Braille Pad, quello che ha fatto il ragazzo di Firenze.
Sì, Claudio.
Claudio Guida.
Infatti, il Claudio Guida identica e anche funzionava bene. E molto spesso, per esempio, se tu un insegnante di sostegno comunque voleva avvicinare il bambino alla scrittura, poteva essere un'opportunità, cioè, è un'opportunità di imparare qualcosa in più anche da piccoli, cose che molti non hanno avuto la possibilità di farlo, cioè è diverso con ecco, scusate.
Esatto. Allora, io sulla home posso fare qualunque lettera, lui mi darà una lista virtuale di tutte le app presenti sul dispositivo.
E che abbiano l'iniziale della prima lettera, se ne scrivo una, ma ovviamente se ne scrivo due, la seconda e la terza mi restringe
il campo.
Per esempio, no, se tutte sulle 11, tutte, che mi trovo così.
Ecco, questa volta ci sta veramente che tu possa essere entusiasta della cosa, visto che è risaputo che ne hai. Esatto.
Arrivederci ragazzi, devo aggiornare. Io faccio pensavo di dover.
Io adesso faccio una L, vediamo cosa mi dà.
L, la stampa.
Adesso,
come ci spostiamo?
Due dita verso l'alto o verso il basso, mi fa vedere solo tutte le applicazioni.
La tua DAC, i tuoi banchi, Nico, lei, si detto.
E come la apriamo l'applicazione che ci serve?
Classico doppio tap, con un dito.
Bene.
Io per esempio...
tu hai fatto L e per spostarti da un elemento all'altro con due dita.
Verso l'alto o verso il basso.
Siamo sempre con la modalità scrittura attiva. Abbiamo inserito la L, ma se Alessio inserisse un secondo carattere...
Che potrebbe essere un L.
Esatto. Prova a
mettere. Pazzesco.
Ecco, zero, benissimo, hai fatto bene a mettere la I, non hai applicazioni che cominciano per l'I, per cui abbiamo necessità di cancellare.
No, non mi ha preso la I.
Va bene, ma adesso qualsiasi carattere abbia preso, noi ne approfittiamo per dire qual è il gesto per cancellare l'ultimo carattere inserito.
Due dita, da destra verso sinistra.
Modi backspace.
La stampa.
Ecco, e ancora l'elenco iniziale.
Due dita congiunti, gli strisci, non fai la barca, ok.
No, no, da destra verso sinistra, mentre se le fai in senso contrario, da sinistra verso destra, fai lo spazio.
In questo caso ci
non ci serve,
e quello è più utile quando stiamo scrivendo su un campo di editazione, un testo normale, dove fare lo spazio,
schermo curato,
serve a inserire proprio
qualcosa.
Adesso ho messo
comunque qualcosina hanno preso da Flash, ecco, diciamo, qualcosina.
Sì. Io adesso ho messo una O dopo la L, mi dà Locomotime, che è l'unica applicazione che inizia per L-O che ho sul...
Perfetto.
Analoga... L'utilizzo normale adesso ci impiegherà meno di quello che ci sta spiegando.
Certo. Allora, tutto ciò non ve lo faccio vedere adesso perché il tempo stringe e abbiamo anche fame, credo.
Vado a scendere il forno.
Appunto. E questa funzionalità è anche disponibile in Safari. In Safari serve a fare quello che praticamente fa il rotore, link, intestazioni, elenchi, se per esempio disegniamo una H su Safari, lui ci dà tutte le intestazioni della pagina e con le classiche due dita verso l'alto, verso il basso, leggi, cioè ti scorri tutte le intestazioni. Se fai la L da link, quindi tu con le due dita dall'alto verso il basso o viceversa, scorri solo i link.
Pazzesco, quando tu fai l'elenco degli elementi, cioè come li scorri, con flick o con due dita? Fai
no, flick con due dita, verso l'alto, verso il basso, viceversa. Quindi
facciamo questo,
Questo è molto interessante.
E sta diventando abbastanza complesso come sintesi vocale, direi.
Sì. Viene in mente altro, ragazzi, di cose direi eclatanti. Sì. Facciamo vedere il centro notifiche.
Contenuto, intestazione.
Allora, centro notifiche.
19.51
è stato modificato.
Centro notifiche selezionati oggi, pulsante.
Abbiamo intanto già all'inizio del centro notifiche tre pulsanti che sono oggi.
Scusami Alessio, come l'hai aperto il centro notifiche?
Solito gesto per aprire il centro notifiche che praticamente ti posizioni sulla barra di stato e fai tre dita verso il basso. Questo non è cambiato.
Certo.
Abbiamo stavolta tre sezioni.
Oggi,
la sezione oggi ci fa vedere proprio un promemoria di quel che dobbiamo fare oggi e delle eventuali cose da fare domani, ci dà anche una vista del calendario, quindi a tutte le ore della giornata cosa dobbiamo fare.
Mercoledì 18 settembre, condizioni meteo attuali, parzialmente nuvoloso, temperatura 18 gradi, la massima di oggi è stata di 20 gradi.
Non si può disabilitare.
Non
si può disabilitare. Poi
posso, approfittando di questa cosa, richiamare una nuova funzione di VoiceOver, un nuovo gesto che può tornare utile, perché io questa informazione sul meteo vorrei che tu me la incollassi in una mail.
Wow!
Sì.
No.
Bisogna, questo me lo devi ricordare perché io me l'hai detto stamattina, ma era una cosa che io non...
Se avessi saputo che ti mettevo in difficoltà, insomma, perché sono tutti...
Purtroppo ragazzi, dovete sapere che quando facciamo test, non è che ci viene dato un elenco di tutto ciò che c'è di nuovo, nei minimi dettagli, ci è dato solo un elenco di tutto.
Ma diciamo pure che
l'elenco che tutti hanno visto sui siti è quello nostro. Tutte le funzioni aggiuntive, quindi la scrittura, ce le siamo dovute scoprire da noi, e secondo me c'è ancora qualcos'altro che manca.
Sì, sicuramente c'è qualcos'altro, peraltro tu stesso mi dicevi già prima di cominciare la registrazione che avevi letto quella qualcosa che stava saltando fuori. No, abbiamo ascoltato quest'ultimo messaggio e VoiceOver adesso ci dà con un nuovo gesto la possibilità di selezionare, o meglio, di copiare negli appunti l'ultimo messaggio che VoiceOver ha pronunciato con quattro volte, quattro tap con tre dita.
Procedo subito. 1, 2, 3, 4. Aspetta.
Facciamo un ricordo di riprovare.
Mercoledì 18 settembre. Condizioni meteo attuali, parzialmente nuvoloso. Temperatura 18 gradi. La massima di oggi è stata di 20 gradi.
4 colpi con tre dita.
Esatto.
1, 2, 3, 4. Scusate, qui non è facile. Sì.
Già facevo una confusione con le zoomative di settembre.
Allora.
Mercoledì 18 settembre, copiate negli appunti.
Oh, benissimo.
Questo è stato una frase breve, ma avrei potuto anche il meteo copiare negli appunti. Quattro colpi con tre dita si fa questa cosa. Poi, chiaramente con le solite funzioni del rotore, di modifica si può incollare, si può fare.
Una volta aperto, attivato un campo di editazione, con, selezioniamo l'incolla dal rotore barra modifica e riusciamo a trasferire il contenuto di un messaggio, no? Di un SMS da WhatsApp piuttosto che in iMessage da WhatsApp dentro la mail senza stare molto ad impazzire, insomma.
Certo. Altra cosa, finisco solo un attimo col centro notifiche.
Sì, certo, scusami,
volevo chiedere una cosa a Giovanni. Così.
Comunque questo è proprio avvicina molto, sfonda molto la differenza tra, perché una delle operazioni più difficili era quel copia e incolla, il trasferimento da una parte all'altra.
È diviso in tre parti. Dunque, andiamo oggi dove ci fa vedere, per esempio,
mercoledì 18 settembre. Condizioni meteo attuali, parzialmente nuvolose. Mercoledì, condizioni, calendario, intestazione, mercoledì 18 settembre, mezzanotte, 1, 2, 3.
Questa si può anche disattivare, ma possiamo vedere proprio tutto quel che oggi possiamo fare, diciamo, nella giornata.
Ok. Un
evento programmato per le 11, punto.
Che è domani.
Domani, intestazione. C'è un evento programmato per le 11, punto.
Ok. C'è un modo diverso di spostarsi anche, così se non inciso, in iOS 7, anche sull'iPhone. Per chi ha usato il pad, ci sono i cosiddetti contenitori, cioè ogni applicazione può essere divisa in più parti. Per esempio, mail è divisa in due parti, dove abbiamo una parte dove c'è il testo, l'elenco e tutto, e una parte dove ci sono i pulsanti. Sempre nel rotore c'è i quadri e ci si può spostare agevolmente fra i pulsanti, fra l'elenco. È un modo comunque diverso per accedere, per muoversi. Questa, diciamo, è la vista di oggi e ci dice cosa sostanzialmente dobbiamo fare oggi.
Selezionati, oggi, tutte, pulsanti,
tutte,
due di tre, selezionati.
Sostanzialmente tutte le notifiche della vecchia.
Zero,
ok, c'è cioè un elenco totale.
Zero, cancella sezione. Zero, zero,
c'è un po' di roba di vero falso.
Zero,
ha detto lei. Vedete ragazzi, non facevo mica bene il testo, facevo vero il falso.
Certo. Comunque, questa è la classica impostazione delle notifiche che avevamo fino adesso, con tutte le varie sezioni e tutti gli ultimi messaggi o gli ultimi eventi per ogni applicazione che usa il centro notifiche. Poi abbiamo
19, 5, selezionati, test, pulsante.
Se abbiamo le notifiche perse. Queste sono due cose di Twitter che io non ho letto. Mi erano arrivate come notifiche, come appunto notifiche sullo schermo, però io ho bloccato, ho lasciato perdere. Le trovi qua, nella parte perse. Quindi uno poi può vedere tutto quel che aveva eventualmente perso. No, ragazzi, non ho mai guardato se nelle telefonate perse, se si trovano anche le telefonate perse. Secondo me sì, perché tanto so che qualcuno questa domanda l'avrebbe sicuramente fatta. Non lo so. Secondo me, comunque, sì.
Mi hai già fatto la domanda che mi avevi minacciato di
no,
di
te la faccio subito.
Perché non ci sono stato, ecco tutto qua.
No, te la faccio subito. Aiuto.
Hai bisogno
io?
Di qualcosa?
No, io ho bisogno d'aiuto, come faccio a...
Ho bisogno d'aiuto, sì, un altro gesto introdotto tra quelli che possiamo usare con VoiceOver per appunto chiedere al sistema di ricordarsi cosa ci faccio con un gesto anziché con un altro, quindi...
Non c'era anche prima?
Dunque, c'era qualcosa, o meglio, degli esercizi ancora ci sono, era possibile dentro impostazioni generali, accessibilità VoiceOver, attivare una schermata dove provarsi dei gesti.
Però
in questo modo credo che si possano fare, comunque replicare tutti, al contrario, se non ricordo male, di quello che era possibile fare all'interno di quella finestra dell'impostazione accessibilità, ma soprattutto qui è accessibile senza fare molti giri, con due tap, quattro dita.
Aspetta, che si prova subito.
Elemento barra dittato.
Cioè, Quando prima Alessia ha detto che buffo, ci avevo sentito.
Aspetta, io direi di ripetere perché io e le rose abbiamo coperto.
Allora, aspetta,
Quindi in una qualsiasi parte della schermata.
Assolutamente, qualsiasi sia l'applicazione che abbiamo aperta.
Interrompo, aiuto.
Allora, due volte con quattro dita.
Addio aiuto. Per interrompere l'aiuto, tocca due volte con quattro dita, scorri con due dita, oppure premi SC sulla tastiera.
Laddove stessimo usando appunto una delle classiche tastiere Bluetooth, insomma.
Io posso sono presente con il dito.
Tocca. Seleziona l'elemento sotto il dito. Tocca due volte. Attiva l'elemento selezionato. Scorri a destra.
Sì. Sposta
su io.
Prova a fare il quattro tap con tre dita, che è il nuovo gesto, vediamo se è supportato.
Tocca quattro volte con tre dita. Copia l'ultimo testo pronunciato negli appunti.
Che peraltro, Joe, era un gesto che, se non mi sbaglio, con il braille, con i display braille si poteva fare. Con alcuni display braille già si poteva fare. A seconda delle combinazioni di tasti che avevano.
Possibile di sì, così come adesso per la verità non ho provato il mio iPad con lo zoom attivo, però la Rose mi insegna che sull'iPad, se attivo lo zoom, il numero di tap che si possono fare con tre dita era già maggiore rispetto a quello disponibile con l'iPhone. Adesso non so, magari questa funzione viene shiftata al quinto tap con tre dita, insomma.
Comunque sicuramente l'iOS 7 adesso come adesso, proprio anche perché oggi molti, anche persone che non hanno mai avuto un iPhone fra le mani, hanno detto: ma sai cosa, prendo un iPhone seconda mano, un 3GS, che partire con iOS 7 adesso con già l'aiuto, voi avete presente tutte le presentazioni che abbiamo fatto, siete andare lì in aiuto tastiera a far provare due gesti, adesso subito già puoi star lì, prendere confidenza, contatto,
amichevole, più immediato l'accesso ad alcune cose.
C'è molta attenzione, soprattutto per chi arriva, ecco, per chi deve cominciare adesso e anche per gli avanzati, che quel copia e incolla è pazzesco, ragazzi, cioè, avete presente, possiamo già copiare Safari, internet,
sì, tutto quello che lui legge,
i libri, cioè.
Tutto. A questo punto io, ragazzi, farei starei per chiudere, perché giustamente siamo stati molto, tanto ancora ci sarebbe da dire, ma io concluderei con delle cose flash che mi sono accorto e che ci sono. C'è un bug, è giusto dirlo, io l'ho riscontrato, non so se è un fatto di iPhone 4S, di Golden Master, di qualunque cosa si voglia, ma non avevo altri iPhone sui quali poter fare prove, diversi da un 4S. Ve lo faccio vedere nell'applicazione telefono. È un bug che secondo me è molto fastidioso. Allora, no, scusate, mi sono incartato. Adesso per sbloccare, peraltro, un'altra cosa flash, basta, oltre che andare a tappare con due dita su sblocca, basta fare tre dita verso destra.
Fermo bloccato.
Ah, ok. Arriva
uno di due.
Sbloccato. Allora, andiamo sul telefono.
Preferiti, pannello.
Andiamo sui preferiti.
Stai facendo sentire quel che al momento non va bene.
Al momento io non so se sugli iPhone nuovi, no, vediamo, magari sugli iPhone 5 funziona. Si tocca un contatto.
Attenzione, potrebbe anche accadere che questa cosa sia stata cambiata e ovviamente alla definitiva, che noi non abbiamo, ovviamente.
Esatto.
Voi sì, magari che state ascoltando, per cui ci date pure dei nomi, perché stiamo raccontando solo sotto.
Radio Taxi Torino, piana. Scorri su barra giù per selezionare un'azione personalizzata.
Non dice più ufficio, cellulare, casa, ma dice soltanto piana.
Solo questo, nei caffè.
Sì. Sono nei preferiti.
Perché questo, teniamo già tra le telefonate perse.
No, le telefonate perse lui.
L'indicazione ce l'abbiamo.
Infatti, se io vado nelle chiamate recenti.
Recenti. Pannello. Selezionati. Recenti.
ma prima lo diceva.
Questo è un 4S, no? A proposito del chiedersi, come ci si è chiesti in queste settimane, se valeva la pena, se rallentavo oppure no. Direi, Alessio, sensazione da lontano che anche con 4S tu non abbia conosciuto particolari rallentamenti, sempre che ce ne siano stati.
Fino alla sesta vera? Prima sì.
Vale proprio, Alessio, guarda, parli proprietario di un iPhone 5 nero, ragazzi.
Esatto, sì, vabbè, adesso,
ti sta rassicurando.
Da quando mi hanno tolto il nero tra le colorazioni degli iPhone, mi sento un privilegiato. Qui si fa per dire.
Altre, a questo punto, cosette, così al volo, per esempio, adesso... se tocchiamo la barra di stato e tocchiamo sulla segnale wifi, ci dice a quale rete siamo agganciati.
Calendario. Credi privacy. Ermai. Elemento barra di stato.
Ci dice il nome della rete. Poi altre cose. Nell'app store è cambiata una cosa. Adesso è possibile, anzi, è per default, tutte le app si aggiornano in automatico.
Okay.
Se ci sono degli aggiornamenti, le app si aggiornano in automatico, nelle impostazioni solite Apple Store, iTunes Store, si può disattivare questa cosa. Io è la prima cosa che ho fatto, perché io voglio vedere cosa c'è.
Certo.
In ogni caso, nella pagina degli aggiornamenti ci viene fatta tutta la cronologia di quel che c'è da fare e di quel che abbiamo fatto, per cui in ogni caso sappiamo cosa andiamo ad aggiornare. Cosa è stato aggiornato.
È un feature che troveremo anche su Mac, comunque.
Sì, è un feature che troveremo anche su Mac. Io non è che ne sentissi molto la mancanza di questa cosa, molto sinceramente. Io sono un tipo che vuol seguire. Quindi io voglio sapere, anche perché se poi mi dicono che un'app non è la versione nuova, non è accessibile, non aggiorno. Con l'aggiornamento in automatico tutto questo...
Però se è vero quello che si dice, che probabilmente riusciamo anche a scegliere quale versione installare, nel caso in cui ci fossero problemi di incompatibilità, forse magari anche questa cosa può essere, questa difficoltà che dici te potrebbe essere aggirata, ma anche questo lo vedremo nei prossimi giorni, bene come funzionerà.
Allora, abbiamo parlato di bug, ne è stato risolto uno abbastanza clamoroso, che è quello delle liste.
Questo ci sta dicendo ben bene.
Se andiamo in una...
Elenco mail,
per esempio.
Che nel frattempo, oltre alla correzione di un bug, possiamo anche ricordare qualcos'altro che è stato inserito a proposito di nuove cosine, di nuove piccole caratteristiche per VoiceOver.
Appunto, se siamo nella lista di mail, se premiamo il classico pulsante indietro, adesso non ci riporta su col focus all'inizio, ma ci riporta sulla mail.
Cioè, wow, vai!
Sì, direi che hanno perso un anno, ma ce l'hanno fatta.
Funziona in mail, funziona in lire, funziona in tutte quelle app che hanno un elenco di questi.
Quando funziona lire, però...
Io non ho mai avuto grossi problemi, anche perché è stato aggiornato in iOS 7 e devo dire che performa molto bene. In mail, per esempio, abbiamo una funzione in più sul il flick dei gesti contestuali che ti permetteva di cancellare un elemento e di attivarlo.
Sono le azioni di cui abbiamo detto.
Esatto, prima. Intanto non dice più di cancellare, ma dice cestina, che è più corretto effettivamente. Poi abbiamo un menu altre azioni in cui ci consente sul messaggio o sul thread focalizzato di inoltrarlo, rispondere, considerarlo come letto.
Senza la necessità di aprire anche la mail. Insomma, dove si intende replicare al volo, possiamo sfruttare questo menu contestuale ad uso e consumo degli utenti non vedenti.
Poi nei messaggi, per abbreviare le cose, e questo è disattivabile comunque dalle impostazioni di calendari e contatti, si può farci leggere non solo nome e cognome, ma per esempio anche soltanto il nome. Tu apri un messaggio per non tediare troppo, per esempio da Giovanni Lo Monaco, apri il messaggio e ti dice da Giovanni. Quindi abbrevia la cosa. Anche questa è una funzione
ragazzi,
che non cambia la vita,
non cambia la vita,
no, sempre no, al fine di rendersi piacevole l'uso del nostro,
a voi no, però alla faccia delle poche novità, cioè è pazzesco, cioè chi facilita quello dell'inotro mele, cioè era solo, era tipico di Mailbox, quella famosa applicazione che non
è,
era possibile.
Un'altra cosa,
eh?
Nei messaggi, e poi chiudo con l'ultima chicca.
Sì.
Nei messaggi SMS, dentro una conversazione, questa ve la faccio vedere perché è un po' ostica da capire.
Messaggi.
Allora, andiamo nei messaggi.
Messaggi.
Perché non volevo far vedere persone per questione di privacy, però.
Michelangelo K, Fabiana Comerro, Fabiola Romano.
Tutti i nomi che si nomineranno, sì.
Sì. Comunque no, è un po' troppo complicato, ma in ogni caso, se si entra in una conversazione, tappando su un messaggio della conversazione, lo si seleziona e sempre col solito menu contestuale col flick verso l'alto e verso il basso, troviamo anche altre azioni che se premiamo possiamo cancellarlo, inoltrarlo, rispondere, eccetera, eccetera.
Alla stessa stregua.
Alla stessa stregua delle...
Esatto. Peraltro ricordo l'anno scorso di questo periodo, c'era un personaggio che abbiamo qui in linea e non è la Rosi, che diceva che il pulsante azioni, il menu azioni legato al rotore, l'anno scorso prevedeva una sola una sola azione in alternativa a quella di default, e mediamente era stata solo l'elimina, ma lasciava presagire che di lì a poco, un anno, i tempi del tempo, un anno, sarebbero state integrate sicuramente altre funzioni, ed effettivamente è stato così, insomma.
Altra cosa,
bellissimo,
per chi utilizza la tastiera a tocco, cioè quella che permette di scrivere non appena si solleva il dito, hanno aggiunto una facilitazione importantissima. Praticamente, per farle accentate adesso, basta tenere appena appena il dito su una lettera senza sollevarla,
fissi
per un secondo sopra la lettera e automaticamente si sente il classico suono del gesto trattenuto e si può scegliere spostando il dito a sinistra o a destra le accentate.
Tra i caratteri alternativi. Sì, sì.
Perché prima bisognava togliere, sollevare, dare il doppio tocco, ci impazzire.
Distrarlo.
Basta soltanto, guarda, vi faccio vedere proprio al volo perché c'è un altro ultimo gesto diverso dal solito. Che
vedo già tutti che stanno lì con il dito sollevato.
Allora,
3 giga e 100 di spazio libero per scaricare la iOS 7. Accidenti a me.
Allora, è cambiato il gesto per aprire lo spotlight, la ricerca.
Okay.
Non si fa più dalla home andando ancora alla prima pagina, quindi
pagina 0.
Adesso si focalizza su una qualunque icona della schermata home, poi 3 dita dall'alto verso il basso,
campo di ricerca, per modificare,
e si apre.
Dall'alto verso il basso.
Come aprire il centro notifiche, però bisogna focalizzarsi non più sulla barra di stato, ma sulla schermata del home.
Il vantaggio qual è? Perché prima, essendo sulla 7ª pagina della nostra applicazione, bisognava andare almeno un paio di volte con l'home per prima raggiungere la prima delle pagine stesse della home e poi finalmente lo spotlight, no?
No, il vantaggio è che non, perché quando tu becchi il tastino per cambiare pagina, se la cambi troppo veloce,
esatto.
Bam, vai.
E soprattutto riduciamo l'usura del tasto home stesso.
Esatto. Adesso io ho la tastiera portata di mano, io metto il dito per esempio.
Direi che sì, un secondo si può misurare.
Non è un barbatrocco. Ragazzi, fermatevi perché lasciamo. No, vabbè, il cane è disperato, poverino. Allora, 2 parole perché tutto sommato abbiamo davanti, adesso parlo io e voi state zitti, abbiamo davanti il microfono 2 ragazzi che sono veramente bravi e molti di noi conosciamo per i consigli.
Per questa sera non ci scappa, garantito.
No, anche perché sono un po' distante.
Allora, tutte e 2 ragazzi tirate fuori, abbiamo sentito tutto l'entusiasmo, insomma, non è difficile lasciarsi trasportare da questo sistema operativo nuovo. Quali sono quei due casi a testa, magari tu Alessio e tu Giovanni, tirate fuori un motivo, due motivi per quali non aggiornare, così diamo un quadro a 360 gradi.
Allora, parto io.
Sì, uno a testa.
Brutati le due cose che volevo dire, io siamo a posto, via.
Allora, uno tanto, poi molti lo faranno sicuramente, Alice.
Ecco.
Non lo so, questo è, ma io vi posso assicurare che col tempo è gradevole, assolutamente.
Soprattutto credo che si possa dire che la Alice ad alta qualità è sicuramente meglio della Silvia ad alta qualità, sembra rispondere meglio, perché io non usavo neanche quella Silvia lì, però la Alice, insomma, credo che possa essere una voce a cui ci si possa abituare.
No, io l'ho usata e ultimamente andava molto bene, però ogni tanto si perdeva, avevo quel problema lì. E poi comunque con i nuovi sistemi, con il nuovo processore a 64 bit dell'iOS, dell'iPhone 5S, la versione di Silvia a 64 bit molto probabilmente per positivi iOS non hanno.
Non è escluso che abbiano avuto. Potrebbe essere che non abbiano voluto impegnare delle risorse per effettuarne un porting, insomma, per questa versione o per anche le successive.
Esatto.
Quindi un motivo per non aggiornare è, ragazzi, se voi pensate che la voce vi pone anche non piacere, cercheremo di darvi anche più esempi possibile per farvi fare la scelta. Non aggiornate e non venite a lamentarvi.
Saga, perché effettivamente poi non si torna indietro.
Fuggio?
No, un'altra ragione che potrebbe richiedere un minimo di prudenza, anche questa lo si è detto in lista parecchie volte in questi giorni, probabilmente se avete un iPhone 4 e non volete avere la sorpresa dopo l'installazione di sentirlo parecchio più imballato o meno responsivo, attendete che qualcuno più temerario abbia fatto l'esperienza e vi tranquillizzi. Noi, per quanto ci riguarda, non c'è stato possibile fare questo tipo di test, e in assoluto c'è da dire che usando VoiceOver la cosa potrebbe essere più sensibile di quanti altri eventualmente nei vari blog vedenti che non usano VoiceOver possono riferire come esperienza personale. Fa la differenza utilizzare, quindi caricare, appesantire la macchina con anche il
VoiceOver. iPhone 4 e iPad mini, includiamo
no,
anche
iPad mini, no, direi di no, così come anche l'iPad 2, per quanto abbia letto in questi giorni anche in blog famosi qui dalle nostre parti, che l'iPad 2 presenti con iOS 7 un qualche rallentamento sensibile, facevano poi anche il caso dello Spotlight. In realtà, avendo io un iPad 2, questa differenza di prestazioni, peraltro con VoiceOver, non l'ho notata. Poi è chiaro che la percezione che noi abbiamo, cioè i tempi che comunque dobbiamo attendere, forse più che chi ci vede, che ci risponda alla sintesi, ci fanno ridurre la percezione di un'eventuale maggiore lentezza, no? Ne abbiamo meno la possibilità di apprezzarla se ci fosse questa maggiore lentezza. Però oggettivamente io sull'iPad 2, su cui ho testato l'iOS 7, non ho avvertito nessun problema di questo tipo.
Sì, tiro un sospiro di sollievo, perché nessuno di voi ha tirato fuori il discorso batteria come contro.
Non lo possiamo testare. Non lo possiamo testare. Perché ognuno di noi usa l'iPhone a proprio modo. Quindi non è una cosa che possiamo testare.
È sull'iPad la batteria dura,
non finisce mai. Una cosa ve la posso dire, con la seconda beta ho esaurito la batteria in 3 ore.
Mm-hmm.
Con questa faccio più o meno come quello che facevo prima. Quindi
e poi
dei miglioramenti li hanno fatti.
Esatto.
Non c'è da piangere.
Poi col centro di controllo, da cui attivare e disattivare al volo tutto quello che non ci serve senza stare lì a girare per le impostazioni, probabilmente riusciamo anche a ottimizzarne un pochino
comunque
il consumo stesso.
Comunque sì, io sinceramente non ho possibilità di mettere mano su una, ma chi ha un iPhone 4 senza la S, io ci penserei un attimo, perché anche appunto sul blog da vedenti dicevano che già sul 4 è più lento.
Certo.
certo. Avvederci. Poi magari paradossalmente allora, Resolver risponde meglio.
Sì, risponde meglio, oppure con Resolver non apprezziamo, perché le transizioni, come le chiamano, le transizioni grafiche, indubbiamente più o meno veloci, a chi ci vede possono dare più o meno fastidio. Poi la voce, noi comunque siamo abituati a che ci risponda dopo, faccio per dire, su un 4, dopo 7 decimi di secondo, ed è probabile che non cambi molto la faccenda. Era accaduto sul mio 3GS che, installando la 6, io avevo la percezione che andasse meglio che con la 5, così per dire. Insomma, quindi
però, ecco,
anche poi da dire, se non avete voglia di sorpresa.
C'è anche poi da dire una cosa, che con l'uso alle volte poi può rallentare. Io per esempio ho un Android Facebook Touch 3GS, dove c'è iOS 5, ce la fa abbastanza, però col tempo si è imballato parecchio, devo dire la verità. Quindi
sì, sono alcune applicazioni spesso non individuabili che provocano dei,
ma sul 4S io da giugno che ce l'ho, ci sono andato, ci ho fatto di tutto, quindi per il momento non ho notato rallentamenti di sorta.
Ok, io direi di concludere anche
dopo aver detto che sicuramente ci siamo scordati mille cose, no, non siamo così bravi da prendersi gli appunti
anche
e seguire periodicamente tutto, quindi andiamo così a braccio.
Avendovi torturato, voi che seguite l'iOS sin dall'inizio, sin dalla nascita, lanciate un messaggio al quale è nella vostra ottica la cosa più urgente su cui metterci la mano, anche in generale, non solo di VoiceOver. Magari finora stava quel centro notifiche che avevano gli utenti Android e gli utenti Apple.
Sì.
Allora, quale, ma brevemente, Apple, pensaci, devi mettere mano su, Alessio?
Boh. Voglio la radio nell'iPhone.
Maschile. Giovanni, non c'eravamo preparati, la voce maschile.
La voce maschile.
Sì.
Ok, ragazzi.
No, poi diciamo anche che con iOS 7 ci sono tutta una serie di caratteristiche, lo scriveva, è già leggibile sul nostro sito, il buon Fabio nel suo articolo, che ci sono alcune feature che saranno sfruttabili dagli sviluppatori con le proprie app e che potrebbero regalarci parecchie cose carine, insomma, a partire dalla possibilità di geolocalizzarci in ambienti chiusi, il text to speech, e devo dire, se posso dirlo, tanto sì, insomma, è un'applicazione di cui si è parlato abbastanza nelle ultime settimane, Voice Dream, che è stata aggiornata ieri. Chi aggiornerà iOS 7 potrà usufruire, se per caso non ha ancora acquistato le voci della Cappella piuttosto che le altre nelle altre lingue disponibili per gli acquisti in app purchase, quindi al costo di 1,79€, 2,39€, eccetera, con l'iOS 7 si può sfruttare la voce di sistema, anzi tutte le voci di sistema nelle varie lingue. E questa è una caratteristica dell'iOS 7.
Penso anche, per esempio, a programmi tipo Navigon.
I vari navigatori.
Che magari per già la voce interna pesa di più, togli la voce, usi la voce di sistema e potrebbe pesare di meno a livello di mega.
Direi che oltre a pesare come occupazione di risorse, di spazio, di memorizzazione, quando queste applicazioni, così come quelle di navigazione, sono state costrette ad usare dei moduli GPS da installare autonomamente, queste qui hanno costituito anche un peso economico, perché vanno a quest'altra parte dovendo loro pagare le royalties a coloro che producono questi moduli di GPS. Adesso non sarebbe necessario.
Insomma. No, esatto.
Io ci ho provato, ragazzi, ci ho provato, ma loro due tornano sempre.
Ma solo perché non siamo preparati, non perché non ci sarebbero cose da dire, giusto?
No, ce ne sarebbero sicuramente. Il problema è che poi un sistema operativo lo apprezzi dopo tanto che ce l'hai, non subito. E allora poi puoi vedere eventualmente quel che
ti manca. Sì.
Va bene, io direi di concludere prima che i nostri familiari vengano esauriti con le nostre.
Ma già noi stessi non siamo, credo che siamo
capaci di esaurire anche il mio paziente Bassotto, che non ne può più.
mi aspetto la casa di fagiolini.
Ok. Ringraziamo a tutti ancora per, ormai sono anni che, diciamo soprattutto nell'ultimo anno, sono creati dei routine sia sulla lista sia tante le trasmissioni. Ci dispiace che oggi non c'è neanche, diciamo, la voce allegra di Weiner, che magari spesso è fonte di infatti no, è un vulcano.
Sì, fonte, ispirazione per
Diciamo la sosta. Ringraziamo anche.
Salutiamo tutti i nostri amici di Universal Access,
Giacinto,
ma soprattutto tutti coloro che ci leggono attraverso la lista o il sito, soprattutto.
E ci supportano.
Grazie a Lorenzo Lenzi,
grazie a Danilo Monaco,
Rossi Comarola e
siete mitici, vado a sognarvi.